ragazze sono Gianni e benvenuti. E come siamo un po' a conclusione, no, del cammino che Don Gianni ha proposto nell'anno sul Vangelo di Matteo e che siamo, io vi accompagno fraternamente, sono molto contento delle lezioni che si sono fatte per approfondire la parola di Dio, che appunto è lampada ai nostri passi, luce sul nostro cammino e soprattutto rivelazione, la prima rivelazione del vero volto di Dio. E noi conosciamo Dio prima di tutto, non solo, ma prima di tutto attraverso le sante scritture. San Girolamo, già nel IV secolo, diceva: l'ignoranza delle sante scritture è ignoranza di Cristo. E noi, come mi capita più volte di dire, siamo ignoranti biblici, non colpevoli. Nessuno si senta offeso, non colpevoli. Allora, stasera noi leggeremo qualcosa, naturalmente abbiamo un po' come programma di leggere 3 capitoli del Vangelo di Matteo, 21, 22 e 23. E in queste sere poi continueremo a leggere gli altri capitoli. Naturalmente andremo un po' a volo d'uccello, così dire, no? Fermandoci poi su qualcosa in particolare. Questi capitoli li abbiamo un po' messi sotto il titolo Il mistero del rifiuto di Israele. Ora dobbiamo capirci subito quando diciamo questo, no? Perché e in che senso, no, Israele rifiuta, e anche per non cadere nella tentazione che purtroppo nella Chiesa c'è stata, che però non nasce solo con la Chiesa, dell'antisemitismo. E prima di tutto Israele è il popolo che Dio ha scelto, a partire appunto, come sappiamo, dai racconti dell'Antico Testamento, per poter narrare il suo volto a tutte le genti, a tutti i popoli. E Dio si rivela, noi crediamo, nella creazione, e per gli antichi, molto più di noi, gli antichi riuscivano a cogliere nella creazione le tracce dell'opera di Dio, no? Il Dio che plasma con le sue mani le montagne, che modella le colline, no? Quasi come un ceramista, per noi rottagliesi, che lavora la terra, l'argilla. Così è Dio. E allora una prima grande rivelazione per tutti i popoli passa attraverso la creazione stessa. Poi Dio si rivela nella storia. E si rivela proprio in questo modo, cioè quello che vuole dire a tutti, lui lo dice in un popolo. Quello che vuole fare con tutti i popoli lo fa vedere in un popolo. E è stato, per noi cristiani, il popolo di Israele. E vedete, un popolo che non è migliore degli altri e né peggiore degli altri. Nel libro del Deuteronomio il Signore dice a Israele: guarda, io non ti ho scelto perché tu sei il più grande popolo, il popolo più intelligente, il popolo più sapiente, il popolo più forte, anzi di per sé tu sei veramente un piccolo popolo, dice nel libro di Israele, ma io ti ho scelto perché ti amo, perché ti amo. E voglio narrare in quest'amore qualcosa per te e per tutte le genti. Allora, credo che questo già ci deve far cogliere come Israele sia parte dell'umanità. Sono nostri fratelli e sorelle in umanità, è parte di noi. Allora, in qualche modo, come dire, quello che nella storia di Gesù è stato appunto sempre più il rifiuto da parte di alcuni, di una parte, perché anche quando diciamo il rifiuto del popolo di Israele, gli storici dicono che soltanto nell'impero romano probabilmente c'erano 6 milioni di ebrei. Roma, Alessandria e tante altre città dell'impero romano, ad Antiochia c'erano comunità ebraiche. E quelli che sono stati coinvolti, che hanno incontrato Gesù, è una piccolissima parte rispetto a questi 6 milioni, no? Per cui non possiamo dire il popolo di Israele, eccetera, no? E poi ricordate anche questo, che se noi siamo qui stasera ad ascoltare la parola nella fede del Signore Gesù e nella speranza in Lui, è perché alcuni ebrei hanno creduto. Hanno creduto in Gesù ebreo. E attenzione, Maria Santissima, a cui noi vogliamo tanto bene, era ebrea. Allora, alcuni. Allora, questo per dire che noi leggiamo quello, e questo rifiuto che è accaduto, con gli occhi che in qualche modo, se continuiamo a leggerlo, è perché in qualche modo quelle dinamiche che sono accadute possono accadere anche a noi, anzi, accadono anche a noi. Che il popolo di Israele, no? Cioè, almeno in quelli che sono stati coinvolti, alcuni, che pure sono quelli che sono stati, non l'hanno riconosciuto. Attenzione, questo può accadere anche a noi. E la storia ci dice che nello scorso secolo popoli di antica cristianità, come l'italiano, come il tedesco, e popoli ancora oggi di antica cristianità, come l'ucraino, come il russo, in nome di Gesù Cristo si ammazza. Allora c'è un mistero, no, che dice sì Israele, ma che attenzione può dire ciascuno di noi. E allora il capitolo 21 si apre con un brano che ieri abbiamo anche celebrato, cioè l'entrata di Gesù a Gerusalemme. Dice: quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito. Ora, questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Dite alla figlia di Sion: ecco a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi il mantello ed essi vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quello che lo seguiva gridava: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa d'agitazione e diceva: chi è costui? E la folla rispondeva: questi è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea. Il brano che abbiamo celebrato ieri è che apre la Settimana Santa ed è questa entrata di Gerusalemme su un puledro, su un'asina e su un puledro. Matteo è l'unico che parla di due animali e gli altri evangelici parlano di un animale. E infatti è un po' strano, non si riesce a capire come mai si parla di due animali, e poi fra l'altro quando dice e lo posero a sedere su, portarono l'asina e il puledro e misero su di essi i mantelli ed egli si pose a sedere, non si capisce come Gesù si è seduto su due animali. Non sappiamo, è una stranezza del Vangelo, ma la cosa che ci interessa di più è che Gesù, vedete, compie un gesto profetico. I profeti parlavano con le parole e con i gesti, perché i gesti sono parola, dicono un significato. Allora vedete, questo scegliere di Gesù di entrare nella sua città, il re che viene a prendere possesso della sua città su un'asina, è un segno molto forte, perché vedete, i re, oggi i re o i presidenti, no, degli Stati Uniti, della Russia, della Cina, hanno gli aerei privati, i mega aerei, hanno le macchine blindate, non vanno più sui cavalli, no? Una volta i nostri re andavano sui cavalli, a Bari, vicino alla stazione, c'è Piazza Umberto, dove c'è la statua, Re Umberto di Savoia, non abbiamo un grande ricordo, i nostri re non sono stati chissà che cosa, e però è una statua con un cavallo potente, no? Un cavallo potente. Perché una volta le guerre si facevano con i cavalli, i crociati erano forti perché avevano dei cavalli molto forti e nel modo di combattere travolgevano gli eserciti nemici. E nella notte di sabato, fra le letture, noi dopo la lettura dell'Esodo, del passaggio del mare, ascolteremo il cantico di Miriam che dirà che il Signore ha sconfitto l'esercito egiziano e dice: cavallo e cavaliere il Signore ha gettato nel mare. Quindi il Signore ha sconfitto, oggi ci sono i carri armati, purtroppo, che vediamo seminare morte, no, in tante parti del mondo. E allora questo fatto che il Signore non sceglie il cavallo, sceglie un asino, dice appunto questo modo di regnare. L'asina, vedete, non è un animale da guerra, è un animale per portare i pesi, è un animale mite, è un animale tranquillo. E quando vado in Terra Santa, e soprattutto nella zona giù nel deserto, dove ci sono a volte ricostruzioni di quelle che erano le antiche carovane, no? Di nomadi che si spostavano nel deserto con i cammelli, allora è interessante che si mettevano in fila, no? Uno dietro all'altro, però chi dava il passo era l'asino, perché il cammello tende ad andare sempre più veloce. Allora loro mettevano un asino e l'asino andava lento, sempre allo stesso passo, e dava il ritmo a tutta la fila. Allora, per dire, vedete, Gesù dice: il mio modo di regnare non è quello dei potenti di questo mondo. E chi vuole coinvolgersi con me sappia che io non scelgo il cavallo, non scelgo la potenza, non scelgo la violenza. Non so se i patriarchi, no, d'Oriente, russo, eccetera, quelli che stanno benedicendo la guerra in questo tempo, se ci hanno veramente riflettuto su questo Vangelo. Perché il Signore si presenta in un altro modo, che non è la logica di voler schiacciare l'altro. Attenzione, questo non pensiamo solo anche ai patriarchi, no? Ma pensiamolo anche a noi. Perché se anche è vero che grazie a Dio non siamo in guerra, però tante piccole guerre quotidiane le facciamo con le persone con cui viviamo, nella comunità a volte, no? Si creano dei piccole guerre che portano i loro dolori e portano le loro vittime, non grazie a Dio proprio che uno viene ucciso, però, no? Del male vicendevole ce le facciamo. E allora questo Signore che viene acclamato, Osanna il figlio di Davide, sapete cosa significa Osanna? Osanna in ebraico, Oshanna, significa de Signore, salva. Cioè muoviti Signore, salva, vieni a salvarci. Quando noi cantiamo per esempio il Santo durante la Messa e diciamo Osanna nell'alto dei cieli, stiamo dicendo: Signore, muoviti, vieni a salvarci. E allora Gesù, versetto 13, entrò nel Tempio e scacciò tutti quelli che nel Tempio vendevano e compravano, rovesciò i tavoli di cambia monete, le sedie dei venditori di colombe e disse loro: sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, voi invece ne fate un covo di ladri. E si avvicinarono nel Tempio ciechi e storti, ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che aveva fatto, e i fanciulli che acclamavano nel Tempio Osanna, il figlio di Davide, si sdegnarono e gli dissero: non senti quello che dicono costoro? Gesù rispose loro: sì. Non avete mai letto dalla bocca di bambini e di lattanti hai tratto per te una lode? Li lasciò, uscì fuori dalla città verso Betania e là trascorse la notte. Vedete, la prima cosa che Gesù fa, va a purificare il Tempio. cacciando i cambiavalute, i venditori di colombe. Vedete, è come dire, il Signore deve purificare la casa del Padre suo, perché la casa del Padre suo è diventato un luogo di commercio. Vedete, noi, come dire, noi uomini siamo capaci tante volte di strumentalizzare tutto, anche Dio, di provare a farci soldi con tutto, anche con Dio. E con l'idea che appunto poi in qualche modo Dio sia come noi, cioè nel senso uno che dà se riceve, perché niente è gratis. Anzi, normalmente le cose gratuite sono quelle che valgono di meno. No, nel nostro mondo dove tutto si compra e tutto si vende, quando c'è scritto gratis uno va avanti perché dice vabbè, qui ti danno, no. Il padre Bovati, questo biblista che rifletteva un po' sul fatto che tante volte nell'Antico Testamento, ecco, Israele, che pure ha visto grandi opere, è stato tirato fuori dall'Egitto, ha visto il mare aperto, è passato attraverso il mare, il Signore tante volte lo ha portato avanti, Israele però sempre viene meno, sempre viene meno. Il Signore fa alleanza, il popolo dice sì, ci siamo, e poi viene meno. Allora lui, riflettendo, diceva, ma perché Israele viene meno? Beh, uno dei motivi proprio perché l'amore di Dio è gratuito. Cioè il Signore ci ama. E noi, proprio perché la gratuità ne facciamo così poca esperienza, a volte facciamo così poca esperienza di gratuità, che non diamo valore all'amore gratuito. Se ci pensate, noi anche nelle nostre case, noi tante volte ci teniamo molto a quelle cose che abbiamo tanto speso tanti soldi, no? Se vengono degli ospiti, gli facciamo vedere un vaso importante, diciamo, sai quanto mi è costato, no? Oppure gli facciamo vedere qualcosa che è stato il frutto del nostro lavoro, no? Magari un master, una laurea, diciamo, sai quanto ci ho faticato, per questa cosa qui, come dire, vale, no? Vale perché io l'ho pagata, con i soldi o con il mio sforzo. E allora in qualche modo, vedete, no? Cioè, pensate, anche quando qualcuno ci fa un regalo, noi ci sentiamo subito immediatamente in dovere di restituire, di sdebitarci. Diciamo, quando sarà il suo compleanno, no? In modo che già preparo che devo dare qualcosa, no? Perché mai che quello mi venga a dire io ti ho dato una cosa e tu non mi hai dato niente, come faremo anche noi? Diamo le feste di matrimonio, che sono un disastro. Essere invitati a una festa di matrimonio, penso sia una delle peggiori sciagure che ormai ci possa capitare, perché è un salasso economico, e dovrebbe essere una festa di gioia, no? Uno già dice... La gratuità dell'amore. E allora vedete, il Signore purifica, perché lui viene a portare un'altra immagine, che appunto gli uomini addetti al Tempio, gli scribi, i sacerdoti, eccetera, non comprendono. E allora sempre più in questi capitoli ci viene presentato vari episodi in cui si mette in evidenza quello che sempre più sta accadendo, no? Cioè quello che dicevo all'inizio, il rifiuto del mistero dell'amore, che se ci pensate è un po' la radice, no, del peccato, e noi in questa settimana torneremo sul discorso del perdono, sui nostri peccati, e il Signore sarà un immenso perdono sui nostri peccati. E il peccato è quello che ci allontana gli uni dagli altri, che ci fa nemici gli uni dagli altri. Un biblista che si chiama Paul Beauchamp diceva che nella Bibbia il peccato è volontà efficace di morte. volontà efficace di morte. E credo che in questi tempi così difficili che stiamo vivendo, a me viene da pensare, no? E forse l'avete pensato, sicuramente non sono l'unico a pensarlo, no? Cioè, adesso queste guerre, questo riarmo, no? Tutte le nazioni, anche noi stiamo ricominciando a produrre armi, e le armi si producono per essere usate, no? Perché poi ne devi produrre anche altre, e poi altre, e poi altre. E allora mi viene da pensare, non abbiamo imparato niente. Neanche il secolo scorso, neanche 60 anni fa, quando forse un po' di più, no? Abbiamo avuto milioni di morti. In tutte le nostre famiglie ci sono stati uomini, donne che avevano una speranza, magari erano innamorati, sognavano di sposarsi, di avere dei figli, di vivere in pace, e la guerra, l'Italia è stata bombardata, no? E tanti sono morti, i campi di concentramento. E uno dice: non abbiamo imparato niente. Allora, come dire, no? Da una parte siamo fatti per la vita, per la gioia, e scegliamo la morte. E allora è questo rifiuto che, per esempio, al versetto 23 del capitolo 21 si dice appunto che Gesù entrò nel Tempio e mentre insegnava gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato questa autorità? Gesù rispose loro: anch'io vi farò una sola domanda, se mi rispondete anch'io vi dirò con quale domanda faccio questo. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini? Interessante, no, che loro vanno da Gesù dicendo: chi ti ha dato l'autorità per dire queste cose, no? E lui dice: io vi rispondo se anche voi mi rispondete. E perché fa Gesù questa cosa? Perché vuole assaggiare se queste persone che vengono a domandare in maniera aperta o vengono a domandare invece perché hanno già deciso nel loro cuore che Gesù dovrà essere eliminato. Per cui la domanda non è per sapere qualcosa di nuovo, ma semplicemente per mettere in difficoltà l'altro. Cioè, se uno attraverso la domanda è veramente in ricerca, oppure se è semplicemente un modo attraverso fare delle domande per mettere in difficoltà l'altro. E allora Gesù saggia dicendo: ok, io vi rispondo, però voi rispondetemi prima a una domanda. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini? Ed essi discutevano fra loro dicendo: se diciamo dal cielo ci risponderà, perché allora non gli avete creduto? Se diciamo degli uomini abbiamo paura della folla, perché tutti considerano Giovanni un profeta. Rispondendo a Gesù dissero: non lo sappiamo. Vedete, non rispondo. Non rispondo. Ma non rispondono non perché non lo sanno, perché fanno un calcolo. Perché fanno un calcolo. E allora Gesù dice: neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Vedete, laddove Gesù sente una durezza di cuore, anche lui, come dire, mette distanza. Mette distanza perché in qualche modo attraverso questa distanza lui spera che quel cuore duro possa un po' aprirsi, possa un po' accogliere la sua parola. E poi ancora, che ve ne pare, dice Gesù, un uomo aveva due figli, si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso, ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto, i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credere. Parole molto forti quelle del Signore, no? E vedete in questa parabola dei due figli, che uno gli dice no, no, il padre dice va a lavorare nella vigna, quello dice no, 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 poi si pente e ci va. E l'altro dice sì, 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 ma non ci va. E beh, c'è un po' dietro, no? Un po' questo, una parte di Israele, di coloro che appunto dicono sì, 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 Signore, io sono con te, io, immaginate cos'era il Tempio, no? Il Tempio di Gerusalemme era una qualcosa di straordinario ed era l'unico luogo di culto. Tutto quanto il culto al tempo di Gesù in Israele era polarizzato al Tempio di Israele, che aveva attorno a sé tutta un'economia. Pensate che Giuseppe Flavio, che è uno storico dell'epoca, dice che quando Erode il Grande muore e i lavori del Tempio si fermano, lui scrive che 10.000 persone rimasero disoccupate. Ora, forse il numero è un po' esagerato, però dice, no, cos'era, perché vedete poi tutti i sacrifici, no, coloro che no, curavano gli animali che poi venivano sacrificati, poi c'erano tutti i negozi con tutti i santini, con tutte, immagini, no, cioè noi pensiamo un po' a Roma, no, che non è la stessa cosa, però pensate a tutto quanto quello che c'è, i negozi, no, attorno al San Piero o in altri santuari, ecco, no. E allora il rischio qual era? Era di un culto esteriore a cui non corrispondeva una santità di vita, una giustizia di vita, giuste relazioni. Già i profeti, e Isaia è uno di questi, diceva smettetela di fare tutte queste preghiere, tutti questi digiuni, se poi al mercato truccate le bilance. No? E poi aspettate che si possa aspettate alla fine del sabato per vendere non solo il grano ma anche lo scarto e fregare gli altri. Allora che serve tutte queste belle liturgie quando poi nella vita, no, tu tradisci il fratello e la sorella? E allora in qualche modo, vedete, è questo, no? Cioè laddove, e poi lo vedremo anche nel capitolo 25, c'è questa cosa che potrebbe capitare, che ci sono alcuni che dicono no, no, non ci voglio andare, no, 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 e che quindi sono lontani da percorsi, per esempio, ecclesiali, che però poi nella vita concreta non sono attenti all'altro, operano per l'altro. E dall'altra parte può capitare che persone che dicono sì, 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 ci sono, no? E che magari fanno anche la comunione la domenica, il lunedì hanno un altro Dio, che è il denaro, che è il potere, che è l'avere. E poi, ecco, ci sono queste parabole, semplicemente le ricordo. La parabola dei vignaioli omicidi nel capitolo 21, in cui il Signore, interessante che Gesù raccontava, creava parabole, creava racconti. E c'è un commentatore che a partire da questo diceva Gesù doveva avere una grande capacità di osservare la realtà e di elaborarla nel suo cuore e di ridire questi racconti, che non erano racconti, come sappiamo, semplicemente per raccontare una storia, ma le parabole sono delle storie in cui l'ascoltatore viene invitato a coinvolgersi senza saperlo, per poi scoprire che si parla di lui. E per esempio quella del dei vignaioli omicidi, dove un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre, la diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto, ma i contadini presero i suoi servi e li bastonarono. Un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Poi mandò il figlio, e pensando, avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro, costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. La presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà quei contadini? Gli risposero, quei malvagi li farà morire miseramente, dare in affitto la vigna ad altri contadini, che li consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro, non avete mai letto nelle scritture, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. E allora, vedete, udite queste parabole, i capi dei sacerdoti, i farisei, capirono che parlava di loro, cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla perché lo consideravano un profeta. E notate, la vigna, l'immagine della vigna già nel profeta Isaia era simbolo di Israele. Nel Tempio di Gerusalemme, sulla porta del Santo dei Santi, c'era una raffigurazione di una vigna in oro. Quindi quando sentono la vigna, questi capiscono che lui sta parlando di Israele. E allora questo mistero di un gruppo che il Signore ha accompagnato, ha curato, e che in qualche modo rifiuta la vita, sceglie vie di morte. E noi dobbiamo, sappiamo che questo, cioè le cose dolorose che sentiamo anche in vicende ecclesiali, riguardo a scandali, ad abusi che a volte coinvolgono cristiani, presbiteri, religiosi, dice che questo mistero, il mistero dell'iniquità in qualche modo, no? E vedete, il Signore lo dice, la parabola, non vuole dire allora andrà così, è quasi come dire una profezia. La parabola è qualcosa che vuole scuotere chi l'ascolta perché in qualche modo accolga, reagisca, cambi. È come dire scuotere il nostro cuore per aiutarci a cogliere che anche noi abbiamo sempre bisogno di conversione. Che anche noi nella nostra vita, e lo vediamo nelle relazioni con gli altri soprattutto, c'è qualcosa che si oppone all'amore, che ci blocca, che in qualche modo inquina le nostre relazioni. Noi abbiamo bisogno della misericordia di Dio. Tra l'altro, ricordate che il Signore stesso ha detto che Lui è venuto solo per i peccatori, solo per i peccatori, non è venuto per i giusti. Io mi piace un po' scherzare, però dicendo cose che prendo da Gesù, che durante questa settimana santa i giusti non sono invitati in chiesa, possono fare altro, perché non è per loro. Non lo dico io, lo dice Gesù, che dice che è venuto solo per i peccatori. Per quello, vedete, poi Gesù dirà anche in maniera molto forte, i pubblicani e le prostitute vi passeranno avanti. Perché vedete, il fatto è che tra noi non c'è nessun giusto. Tra noi non c'è nessun giusto. Cioè, tra noi la differenza quale ci può essere? Quella il cui peccato è pubblico, un ladro che viene preso a rubare. no, delle persone che si vede oppure si sa che prestano soldi a strozzo. E o c'è un abusatore, pensate a quelle persone il cui peccato a un certo punto si conosce. E poi ci sono i peccatori, come per esempio me, che magari chi vive con me qualcosa lo vede, no? Chi vive poco con me, no? Ma il mio padre confessore sa i miei peccati. Perché i peccati si giocano nel cuore, prima di tutto. I peccati si giocano nel cuore, prima di tutto. Ricordate, Gesù stesso dirà: chiunque guarda una donna nel proprio cuore, la desidera, no? Ha commesso con lei adulterio e adulterio. I peccati si giocano in quei pensieri cattivi che tante volte noi coltiviamo nel nostro cuore e che poi molte volte non si realizzano, non perché non vogliamo, ma perché non c'è l'occasione. O per paura, ma tante volte nel cuore no. Ricordate, è quello che Gesù dirà nell'episodio dell'adultera, no? Ai quelli che erano già pronti lì a... E Gesù dirà: chi non è come lei, non dice proprio così, ma il senso è quello, no? Almeno nel cuore cominci. Chi non ha mai tradito, almeno nel cuore, le persone, eccetera, comincia. E ricordate, tutti se ne andranno. Perché Gesù dice che i pubblicani e le prostitute ci precederanno nel regno dei cieli? Perché vedete, alcune volte per le persone che più o meno, no, esternamente, eccetera, o che hanno una vita, anche uno dice: vabbè, ma dopo tutto non sono malaccio, no? Cioè, per cui sì, conversione, ma non sono tanto male, non mi hanno fatto ancora la statua in chiesa, ma è questione di tempo, no? Cioè, sono già... Per cui invece, vedete, molte volte le persone il cui peccato è pubblico hanno, oltre la spinta interiore dello Spirito Santo che abbiamo tutti noi, perché lo Spirito Santo parla nei nostri cuori e ci spinge a venire fuori dai nostri mali, loro hanno anche la spinta esteriore, cioè nel senso che dato che la gente sa che sono dei ladri, che sono li disprezza, no, li disprezza, e allora loro hanno il disprezzo da fuori, la spinta dello Spirito Santo, e può capitare che più delle persone che stanno così possono dire: io voglio venire fuori da questa storia, io vorrei avere una speranza, io vorrei cambiare vita. Per quello Gesù dice: guardate, attenzione, voi che vi considerate giusti, che loro vi precederanno nel regno dei cieli. Ricordate che per la tradizione antica cristiana più grande di chi resuscita i morti è colui che sa riconoscere il proprio peccato. E io credo che anche in questa settimana santa noi dovremmo domandarci, no? Signore, qual è il mio peccato? Cioè, dove io sento che appunto ci sono dei blocchi, ci sono degli odi, ci sono delle cose nelle mie relazioni, dove sento che in qualche modo mi basta la mia giustizia, cioè penso di stare in piedi perché sono bravo, perché in qualche modo io non sono come gli altri, perché io me lo merito, vedete, no? Perché io mi merito. Anche questo è peccato. Perché si pensa che l'amore di Dio, no, è meritato dal mio impegno, eccetera, eccetera. E allora, ecco, più avanti, semplicemente mi fermo alla... E poi, ecco, più avanti ci sono alcuni insegnamenti, ancora la parabola del banchetto nuziale, che va sempre su questa linea del banchetto, delle nozze già pronte e degli invitati che erano stati invitati che appunto non vengono. E poi ci sono il brano del tributo a Cesare, sul quale non mi fermo, il brano della resurrezione dei morti, anche questo è interessante. In quel giorno, versetto 23, capitolo 22, in quello stesso giorno vennero da lui alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è resurrezione, e lo interrogarono: «Maestro, Mosè disse che se uno muore senza figli, suo fratello ne sposerà la moglie e darà una discendenza al proprio fratello. Ora c'erano tra noi 7 fratelli, il primo appena sposato morì, e non avendo discendenza lasciò la moglie a suo fratello, così anche il secondo e il terzo fino al settimo. Alla fine, dopo tutti, morì la donna. Alla risurrezione, dunque, a quale dei 7 lei sarà moglie? Poiché tutti l'hanno avuto in moglie». Interessanti, i sadducei che non credevano nella resurrezione. I sadducei erano i grandi latifondisti, erano gente ricca. E sapete, la ricchezza porta con sé la tentazione di avere tutto. Per cui se tu pensi di avere tutto, non speri in una resurrezione. C'è già tutto adesso. E allora questi che vogliono mettere in difficoltà Gesù l'avevano pensata, no? Cioè questa storia inventata di 7 fratelli, il primo muore, la moglie per la legge del levirato doveva essere presa sposa dal secondo, però muore anche il secondo e quindi passa al terzo, eccetera, eccetera, muoiono tutte e 7. E quindi dire, vabbè, ma poi quando nel regno dei cieli, nella resurrezione a cui tu dici, eccetera, a chi apparterrà, dato che 7 sono stati i suoi mariti? Povera donna. E allora Gesù dice, voi vi ingannate perché non conoscete le scritture e neppure la potenza di Dio. Alla resurrezione infatti non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli nel cielo. Quanto poi alla resurrezione dei morti, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio? Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non è il Dio dei morti, ma dei viventi. E vedete, allora saremo come angeli, Gesù intende, vedete, l'angelo non è che dire che avremo le ali, eccetera, ma dire che saremo degli annunci di vita gli uni per gli altri. L'angelo è colui che è portatore di una parola del Signore, no? Quindi persone pienamente in relazione gli uni con gli altri. E proprio questo Gesù dice, no? Guarda, il nostro Dio è il Dio di Abramo, è il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, è il Dio che si lega a noi. E il suo legame con noi non sarà rotto dalla morte. La sua relazione con noi non sarà rotta dalla morte, sarà più forte della morte, perché il nostro Dio è il Dio dei viventi e non il Dio dei morti. E poi nel capitolo 23, ve lo lascio alla lettura, è tutta una serie di rimproveri e di guai verso gli scribi e i farisei. Attenzione, questi rimproveri e guai che il Signore dice, lo dice a coloro che ama. Lo dice a coloro che ama. Perché Dio tra noi uomini ha solo figli. Non ha nemici. E allora ci sono coloro che sono lontani, che sono su vie di morte e il Signore li segue, cioè, incontrandoli. E ci sono quelli che sono vicini, ma il cuore è lontano, che si sentono a posto. Allora cosa fa il Signore? Cerca di scuoterli. Di scuoterli. Allora queste parole, che sono parole molto forti, sono parole d'amore. Parole di chi non si rassegna alla nostra morte e proprio perché ci ama cerca di scuoterci. Per cui dice, voi attenzione, praticate e osservate tutto quello che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti i fardelli pesanti, difficili da portare, e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Forte, no? Perché è sempre il rischio degli uomini di chiesa, la tentazione degli uomini di chiesa di predicare bene, ma poi di non portare i pesi della vita. E come sappiamo non è solo degli uomini di chiesa, no? Perché in tutti i campi, nei campi, nei politici, negli altri, eccetera, no? Quello di avere un'immagine a cui non corrisponde, dice, tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente, allargano i loro filatteri, allungano le frange, si compiacciono dei posti d'onore dei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è il più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato. E allora noi abbiamo un solo Padre, che è il Padre dei Cieli, che Gesù nostro fratello ci ha rivelato. E allora essere fratelli e sorelle significa che siamo chiamati a camminare insieme, dove insieme a portare avanti la nostra vita siamo chiamati a custodirci, ad aiutarci, fratelli e sorelle. E laddove si vede qualcuno, qualcuna che cammina su vie sbagliate, e cercare di aiutare, per quanto possiamo, i nostri fratelli e le nostre sorelle a ritornare sulle vie di vita, accettando che anche gli altri possano fare lo stesso verso di noi. Perché camminare su vie sbagliate, come sappiamo, possiamo accorgercene, oppure a volte possiamo non accorgerci o non volercene accorgere. E allora così come noi siamo chiamati ad aiutare, così dobbiamo accettare, no, l'aiuto, laddove, no. Allora il poter camminare insieme, no? Concludo, mi sembra bello con questa immagine di chiesa, poi andremo avanti nelle prossime serate, di questo cammino insieme, no? Pensate, noi siamo un po' più individualisti, un po' come cultura occidentale, e tante volte ci viene da dire, no, oggi non vado in chiesa perché sto arrabbiato, perché no, eccetera, non riesco proprio, per cui non sto bene, non voglio prendere in giro Dio. A volte qualcuno dice, no, come se fosse facile prendere in giro Dio, no? E i cristiani d'Oriente, che hanno un po' più il senso della comunità a volte, loro dicono, quando tu non stai bene, va alla liturgia, va alla preghiera, e la preghiera degli altri ti porterà. Allora è bello, perché quando noi siamo più in difficoltà confidiamo nella preghiera dei fratelli e delle sorelle. Quando siamo noi più forti, siamo noi che aiutiamo i fratelli e le sorelle a camminare insieme verso il Signore.